oracolo del peccato nel cuore del malvagio. Non c'è paura di Dio davanti ai suoi occhi.
Perché egli si illude con se stesso davanti ai suoi occhi, nel non trovare la sua forza e che gli ama.
Le sue parole sono cattiveria e inganno. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
Trama la cattiveria nel suo letto. Se Dio si ama, subire uno vuole.
Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
La tua giustizia è come le vaste montagne, il tuo giudizio come l'abisso profondo.
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali.
Si saziano nell'abbondanza della tua casa. Tu li disegni al corrente delle tue
e in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia sui redditi di cuore.
Non mi raggiunga il piede dei superbi, e non mi cacci la mano dei malvagi.
E ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre.
Allora, questo salmo ci introduce al capitolo 3 del libro della Genesi, che riprendiamo nella lettura ridicendo qualcosa del capitolo 2. E già l'altra volta vedevamo come i due capitoli sono un unico racconto. E poi vedremo che anche qui nel capitolo 3 c'è qualcosa che il Salmo dice. Il Salmo, è bella questa nuova traduzione dei Salmi, tra l'altro chi ha tradotto i Salmi è stato molto più coraggioso di altre traduzioni, nel senso che diversi libri sono stati tradotti da diversi autori, e nei Salmi si vede che quello che l'ha tradotto ha osato. E allora qui si illude con se stesso davanti ai suoi occhi, il malvagio, nel non trovare la sua colpa e odiarla, nel non trovare. Allora vedremo che questo torna nel racconto di Genesi 3, il non riconoscimento del peccato, non voler riconoscere, e vedremo che poi è il male più grande, perché il male più grande non è neanche peccare, perché persino il giusto pecca 7 volte al giorno, ma è il non riconoscere il proprio peccato. Allora, siamo in Genesi 2 e Genesi 3, ricordo alcune note di Genesi 2 che ci serviranno anche da tenere presente nel racconto poi di Genesi 3. E Genesi 2 è il secondo racconto della creazione, è un racconto che, a differenza del primo, che è quello dei 7 giorni, ha come centro l'uomo. Nel racconto dei 7 giorni c'è tutta la creazione, no? dei vari giorni, fino ad arrivare al sesto, dove il sesto viene creato l'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Nel secondo racconto della creazione, secondo alcuni più antico, secondo alcuni studiosi, secondo altri studiosi invece molto più recente, probabilmente intorno al V secolo, cioè il periodo dopo l'esilio, comunque questo non ci interessa di meno, l'uomo, la persona al centro, subito viene, si racconta della creazione dell'uomo e poi alla fine del capitolo dell'uomo e della donna. E vi facevo notare come viene creato l'essere umano, si parla di Adam, quando sarà creata la donna, Isha, si parlerà di Ish, che significa uomo maschio, per cui di per sé il testo ebraico non ci permette di dire che l'uomo è stato creato prima della donna, questo no, vero? Ci dispiace, però... Così i due racconti narrano invece che l'uomo, l'essere umano è creato contemporaneamente, maschio e femmina, uomo e donna, no. L'umanità già da subito, no? E questa non è un monolite, non è un soltanto un essere, ma un'unità che è fatta in modo molto particolare, no? Di due modalità irriducibili nella loro differenza di essere uomo, di essere uomo maschile e di essere uomo femminile. E il racconto ci dice che Dio crea un giardino, una porzione di terra limitata, l'acqua, no? Prima della vita c'è una steppa delle parti non irrigate, dice il capitolo 2, no? Nel giorno nessun cespuglio campestre era sulla terra, poi a un certo punto dice che quest'acqua che sgorgava e che poi irriga tutta la terra attraverso dei fiumi, in questa terra il Signore piantò un giardino in Eden, sono al versetto 8, piantò un giardino in Eden in Oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Io l'avevo fatto un giardino, no? Ricordate lo schema che era importante ricordare, avevo fatto un giardino con diversi alberi e poi avevo visualizzato quello che il Signore fa, cioè il Signore dice che il Signore appunto Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista, cioè belli, buoni da mangiare, buoni, e l'albero della vita in mezzo al giardino, quindi avevamo sottolineato, sono in rosso, ho preso dei nuovi pennelli, quindi un po' di più c'è, l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Comunque, quindi l'albero della vita in mezzo al giardino, ricordate questa annotazione, no? E l'albero della conoscenza del bene e del male. Poi ci parla di questi fiumi, alcuni li conosciamo di più, il Tigri, l'Eufrate, il Gihon, vi dicevo, è una sorgente che c'è a Gerusalemme ancora oggi. E poi il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. No? Quindi il luogo della vita è il giardino, il Signore pone lì. Notavamo come nell'idea biblica non c'è l'idea, l'Eden non è immediatamente corrisponde all'idea paradisiaca nostra, no? Perché lo coltivasse, lo custodisse significa fatica. Tra l'altro sono dei verbi che in altri contesti dell'Antico Testamento sono anche legati anche proprio al lavoro duro dello schiavo. Quindi un coltivare, un custodire, c'è l'idea, no, di un prendersi cura, di un lavoro per la vita. E poi, ancora un'altra cosa notate, nel capitolo 2, io adesso non sto leggendo tutto il capitolo 2 perché abbiamo già letto, sto facendo un riassunto per soprattutto per chi si inserisce, e facciamo notare che nel capitolo 2 si parla del Signore Dio, notate questo, Adonai Elohim, no? Cioè il tetragramma che non si legge, no? che è il nome che Dio rivela a Mosè all'Esodo, nel racconto dell'Esodo, e El, e Noè è il nostro Dio, cioè El è il Dio, no, il nome più tecnico, se potremmo dire così, no? Però è interessante, quindi Dio porta questi due nomi, porta Dio, no? E poi il Dio dell'Esodo, eh? Vedremo che anche questo è importante. E poi questo comando, questa mitzvah, l'altra volta ricordavo che comando non è già come per noi un'imposizione, no? Di un'autorità che ha il potere di farlo e lo fa, ma è un'indicazione. Mitzvah è più una parola, e se trovate un ebreo osservante, lo conoscete, e venite a parlare, dite, ma noi abbiamo in comune i 10 comandamenti. Lui dice, no, perché per noi sono i 10 parole. No? Quindi parole come indicazione di vita, una parola che ti indica il cammino della vita. Quindi comando, il comandamento, e tra l'altro con alcuni di voi li abbiamo già letti, poi con gli altri che vorranno magari potremo anche fare delle letture mirate di alcuni passi, leggere anche poi le 10 parole nel racconto dell'Esodo, del Deuteronomio, che fa vedere proprio come siano delle indicazioni di vita, no? La strada della vita. E allora questa indicazione di vita è che tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, quindi di tutti gli alberi puoi mangiare, ma nell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. Quindi la parola di indicazione di vita dice che tu puoi mangiare di tutto meno che uno, l'albero della conoscenza del bene e del male. Vedremo, cercheremo di vedere perché. Poi c'è il racconto della creazione dell'uomo e della donna, che saltiamo. L'ultimo versetto del capitolo, cioè che abbiamo letto l'altra volta, ma non ci fermiamo. L'ultimo versetto del capitolo 25, anche questo da sottolineare, del capitolo 2, scusate, versetto 25, dice che ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non ne provavano vergogna. Allora anche questo è interessante, perché non si parla di vergogna come pudore sessuale, ma piuttosto è la sensazione, la vergogna negativa, la sensazione negativa in un incontro, in una relazione, che attenzione potrebbe essere anche di scontro, tipo di guerra, no? Si è sopraffatto, si è sconfitto. Allora dice una situazione paradisiaca, no? Dell'Eden, in cui l'uomo e la donna possono essere se stessi. Attenzione, è bello la carne, no? La carne. Fermiamoci un attimo su questa cosa qui. Vedete, noi dobbiamo sempre coscientizzare che i nostri presupposti culturali vengono più dalla Grecia, Roma, la filosofia, no? In qualche modo, per cui per noi la carne, no? Un certo dualismo è qualcosa di, no? Cioè quando uno non so, dice, sai, la carne ha le sue esigenze, no? Allora ci capiamo che cosa uno sta tentando di dire, no? Cioè la carne, no? E non è questo per la mentalità antica ebraica, per la cultura ebraica, dove la carne non dice qualcosa di negativo, dice l'uomo nella sua fragilità. E la visione antica ebraica non divideva l'uomo. L'uomo lo si vede nel suo nascere, crescere, invecchiare, morire, nella sua fragilità, nel senso che uno ha fatto tutti i programmi per il giorno successivo, la mattina si alza con la febbre a 39, allora la Bibbia direbbe l'uomo è carne, l'uomo è carne. E vedete, questo è interessante, perché quando in questo senso noi dovremmo leggere per esempio Paolo, che dice chi semina nella carne semina per la morte, chi semina nello spirito semina per la vita. Allora lì non vuol dire che chi si interessa troppo al sesso, al mangiare, cioè comune, no? E chi invece? Lo spirito, allora. No, no, lo spirito è l'uomo in relazione. Allora chi punta a difendere a tutti i costi la sua fragilità e ne fa l'assoluto della sua vita, mi segna per la mente. Allora, però ecco, qui mi voglio fermare su questo fatto che i due sono nudi nel loro essere carne, nella loro fragilità, e non c'è vergogna, c'è una relazione che permette trasparenza. Credo che soprattutto chi di voi vive le esperienze matrimoniali sa che nonostante tutto l'amore, nonostante la, cioè, essere completamente trasparenti di fronte all'altro, è un cammino, non è immediato, non è fatto, no? Cioè che l'altro, cioè poter essere veramente se stessi, no? Nella propria fragilità e senza paura che l'altro possa abusare, che l'altro possa sopraffarmi, che l'altro possa tradirmi. Allora qui dice che la situazione prima di Genesi 3 è una situazione in cui i due erano nudi e non ne provavano vergogna. Riprendiamo il capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare in alcun albero del giardino? Allora la volta scorsa già cominciavamo a leggere qualcosa di Genesi 3. Allora Genesi 3 è un passo avanti, no? Siamo al capitolo 2, sono le premesse. Genesi 3 cambia un po' la scena, cioè nel senso che cambiano alcuni protagonisti, nel senso che sparisce Dio, non si parla più del Signore Dio, non c'è la sua presenza. Cosa c'è? C'è la sua parola, c'è la sua parola, la sua parola è come indicazione di vita. E dall'altra parte viene fuori, no, questa figura del serpente che vedevamo che il serpente è un po', allora è simbolo, è un animale che è stato preso simbolo di quello che nella tradizione ebraica e poi dopo cristiana ha il nome di, ha diversi nomi, demonio, diavolo, Satana, Lucifero. Nella tradizione ebraica, scusate, nella tradizione musulmana si chiama Iblis, però non so che cosa significa, ve lo andrò a vedere meglio, ma so che si chiama Iblis. E ci sono delle sure dove si parla di questo Iblis. È interessante, probabilmente, anzi sicuramente l'hanno preso dalla tradizione biblica, perché anche per il Corano Iblis è un angelo, Lucifero, no? Isaia 14, l'angelo più bello che per invidia di Dio, e nel Corano per invidia dell'uomo, nel Corano si narra che Dio crea l'uomo e chiama tutti i suoi angeli a guardare la bellezza di quello che Dio ha creato. E Iblis non va. Nella tradizione ebraica e poi questo Lucifero, di per sé il testo non è chiarissimo, perché Isaia 14 sembra che parli di Babilonia, eccetera, però in qualche modo è stata elaborata questa tradizione degli angeli decaduti. E dall'altra parte anche diavolo, Satana, non sono tanto dei nomi propri, ma sono dei nomi che dicono l'agire del male. Il male divide, diavolo, il male contro di noi, Satan è il nemico, no? Quindi qualcuno che si è contro, qualcuno che vuole uccidere. E allora quindi la scrittura ci dice che non è un altro Dio, era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, che se è stato fatto da Dio è stato fatto, questo nella tradizione biblica successiva, è stato fatto buono, nella libertà, no? Si è ribellato a Dio. Allora, attenzione, noi dobbiamo educarci, la scrittura ci deve educare, nel senso che intanto noi veniamo da alcuni secoli che nella tradizione cattolica si era elaborata una teologia con la neoscolastica e tutto, ma la manualistica, che sistemizzava il mistero di Dio. Cioè, ogni problema che avevi c'era la risposta, ogni domanda che avevi i manuali te lo dicevano. Allora, una scienza con tutto chiaro e diffuso, ok? Allora, questo noi dobbiamo abbandonarlo. Lo dico in maniera tranchant, così dobbiamo abbandonarlo. Perché questo è avvenuto con il grande problema della riforma, della controriforma. Non mi fermo tanto, adesso sto dicendo le cose che magari meriterebbero di essere approfondite, ma non voglio fermarmi su questo. Voglio dire che la grande rivoluzione del Concilio Vaticano II, la nostra Chiesa stiamo cercando di fare, è di capire qualcosa, il mistero di Dio a partire da qui. E attenzione, capire quello che l'esperienza di uomini prima di noi che hanno camminato nel popolo di Israele e che hanno incontrato quell'ebreo particolare, molto particolare, che si chiama Gesù di Nazareth, ci hanno trasmesso, ci dice, no, qualcosa del mistero, senza esaurire il mistero. Senza esaurire. Allora, se vogliamo sapere tutto, no, non è. Allora, questo per dire, vedete, anche sul male ci viene dato dei paletti, non ci viene detto tutto, ci vengono dati dei paletti. Quindi, ecco, questo c'è qualcosa che è contro di noi, che non è un altro Dio. E dicevamo anche di questo serpente, no? Il serpente che viene scelto come animale, probabilmente non solo dalla tradizione ebraica, la tradizione ebraica prende da altre culture, no? Cioè un po' perché è l'animale che strisciando è più a contatto con la polvere, che è la morte, un po' perché le tane sono sottoterra, in dei buchi, no? Sottoterra è lo Sheol, no? E allora ha a che fare con la morte, no? E poi Amos, vi dicevo, riporta proprio un'immagine dicendo che è come tu quando sei in campagna e vedi un leone da lontano, lo vedi, è lontano, fuggi, ti salvi. Vedi una iena che non è bella da incontrarla, io l'ho vista nello zoo e va bene così. Ma vederlo così non è piacevole, allora la vedi lontana, scappi, arrivi a casa tua, dice Amos, chiudi la porta, ti senti al sicuro, ti appoggi al muro e ti becca il serpente. Quindi di un male subdolo, di un male che si presenta, e vedremo, no? In una maniera che comincia a fare confusione. Il male comincia a mischiare le carte. E lo vedremo subito, in modo che tu non capisci più tanto, no? Sei attratto, ma c'è un po' più di nebbia, no? E l'altra cosa di questo serpente importante è che legato a quel brano, a quel versetto che vi citavo, ve lo leggo velocemente, nel libro della Sapienza, al capitolo 2, versetto 23, dove si dice che Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, per la vita che non muore, e lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Molto forte questo aspetto, cioè, come dire, che la dinamica di questo racconto ha a che fare, no, vedremo, cioè, secondo la scrittura, con l'invidia, con l'invidia. No, l'invidia che è una mortifera, l'invidia porta all'omicidio, no? Cioè, perché paradossalmente, no, se ci pensate, cioè, l'invidia è essere, star male per qualcosa che l'altro ha e che tu non puoi in nessun modo avere, no? Perché se tu lo puoi avere, lo rubi, almeno tenti, no? Ma se non lo puoi avere, lo distruggi, perché l'altro non sia più di te, o sia al massimo come te. E, notate questa cosa, no? Cioè, quindi il serpente, che è un angelo decaduto, che ha perso la relazione con Dio e che proprio ha invidia perché l'uomo e la donna hanno già una relazione con Dio. Per cui allora questo fatto che l'uomo e la donna hanno una relazione con Dio e lui non ce l'ha più, c'è l'invidia. Quindi il serpente opererà, e vedremo nel racconto, in modo da far perdere anche all'uomo e alla donna la relazione con Dio, no? Facendolo diventare come lui. Allora, per dire un po' com'è la dinamica, poi l'andiamo a vedere meglio nel racconto, racconto una storiella che chi l'ha sentita già, chi ha già sentito commentare è la solita, ma funziona. E mettiamo che io sono un precario della scuola, ok? Insegno a Roma, ho avuto una supplenza annuale, una maternità. Io veramente ho insegnato alcuni anni a scuola, insegnamento di religione, sì, ho preso delle materie perché insegnavo religione e allora andavo a prendere e sostituire le insegnanti di religione che andavano in maternità, in questo senso. E allora devo pagarmi l'affitto, non è che ho tanti soldi, mi compro una bicicletta, perché bene o male riesco ad andare con la bicicletta. Nel mio stesso condominio, vuoi che le cose no, si mettono già così, c'è un collega che ho intravisto nella sala dei professori. L'istituto è un liceo che ha 1500 studenti, quindi siamo tanti, non è che ci conosciamo tutti. Però, sai, primi giorni ti intravedi, cioè, lui c'ha un BMW, non so neanche gli ultimi tipi quali sono, ma cioè, da paura, da paura. E allora, naturalmente, molte giornate della scuola fa la mia stessa strada e si alza molto dopo di me perché io devo prendere e pedalare. Lui invece sta in macchina, accende, freccia, no? E tra l'altro, dove un minimo si è conosciuti, quando mi supera ha preso l'abitudine, l'è fatta, di dare un colpo di clacson, salutarmi, andare. E io dentro di me, pedalando, lo saluto dicendo posso andare a sbattere, così. Allora diciamo che l'esperienza fatta e rifatta nel tempo non mi aiuta ad amarlo, fin tanto che un giorno arriva il giorno propizio. Ci si incontra proprio uno di fronte all'altro, tra i professori, non si può, siamo uno di fronte all'altro, e allora che si fa? Uno dice buongiorno, buongiorno, e lui fa ma lei, dico sì, dice, noi abitiamo nello stesso condominio, è vero, dice, guarda, io la vedo sempre con la sua bicicletta, io la vedo sempre con il suo macchino. E allora comincia a parlarmi di lui di un'altra città, non è di Roma, non conosce Roma, gli piace tanto non avere degli amici, perché con i miei amici, no? E potrebbe un po' girare, da solo non gli va di andare tanto in giro. Allora io sentendo così, viene l'idea, e comincio a dire, ma guardi, se vuole, una volta posso portarla io in giro, magari facciamo un giro, cominciamo dagli intorni, eccetera. E lui mi fa, ma lei è gentilissimo. Dico, no, guardi, lasci stare. E dico, perché c'è un però. E lui dice, cioè, non ho la macchina, come lei sa, no? E lui mi fa, ma ce l'ho io. Ecco, dico, beh. Allora mettiamo che quel giorno si è deciso di fare la gita, io lo porto subito, immediatamente, dalle parti dei Castelli Romani, Tivoli, vado a beccare quelle strade tutte sterrate, pietre, eccetera, che se non basta, quando appena si gira una rigata gliela do io, cioè qualcosa succede alla macchina, che nonostante che sia un BMW, qualche cosa succede, in modo che, no, lui per almeno qualche giorno sarà come me, sarà che poi dopo ritorna al BMW e sono fregato, ma per qualche giorno. Ora, questo esempio forzato, non l'ho fatto veramente, questo esempio forzato dice qualcosa di Genesi 3, cioè sta dicendo adesso in generale, poi ci vediamo. Cioè, perché vedete, in Genesi 3 c'è il diavolo che ha perso la relazione con Dio, l'uomo e la donna ce l'hanno. Allora il diavolo cosa deve fare? Deve offrire qualcosa che l'uomo e la donna non hanno, che possono guadagnare, di più di quello che hanno, in modo che, la trappola qual è? Che loro accettano, e nel momento in cui accettano, uno, non guadagnano quello che è promesso, e due, perdono anche quello che hanno. Non so se mi sto spiegando. Allora, l'uomo e la donna già parlano con Dio. Che cosa il serpente può proporre di Dio?
Di non credere.
Di diventare come Dio.
E vedremo che tutta la dinamica, no, sarà proprio in questo proporre come il serpente proporrà di diventare Dio, di essere come Dio. Vediamo. Allora il serpente arriva dalla donna e dice: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Di per sé in ebraico non sarebbe una domanda, è ancora più fine, cioè è una, sai, una di quelle notizie che tu hai colto lungo la strada, passi e dici, sai cosa si dice in giro? Che Dio ha detto che non dovete mangiare nessun albero del giardino. Allora, cosa aveva detto Dio? È vero che Dio ha detto che non dovete mangiare nessun altro giardino?
No.
No, perché Dio ha detto di mangiare di tutti, meno che uno. Allora il serpente comincia arrivando con una grande menzogna. Vedete, per quello dicevo cominciare a fare confusione. Una grande menzogna. Cominciando a presentare una falsa immagine di Dio. Di un Dio egoista delle sue cose. Dio non vuole che tu mangi di nessun albero del giardino, cioè tutto è suo, un Dio egoista delle sue cose. Non so se avete, sicuramente avete visto dei bambini che giocano tra di loro e a un certo punto si arrabbiano e il padrone di casa cosa fa? Strappa tutti i giocattoli, no? In mano agli altri bambini, li prende lui, non riesce neanche a tenerli, e dice basta, sono miei, no? Allora un po' questa immagine di un Dio egoista delle sue cose. Tutto è suo, no? Tutto è suo, attenzione, e ogni tanto qualcosa ti dà nella sua generosità, ma come si dice? E tu, grazie. Dio ti, tutto è suo. Cosa qualche volta, no? Però subito devi ringraziarlo, subito devi. Rispose la donna al serpente. Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non lo dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Allora attenzione a questa risposta della donna. La donna comincia bene dicendo dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma poi comincia a inciampare. Quali sono gli errori? Il primo è? Quello, l'albero al cielo. L'albero al cielo. Secondo errore? Confrontate cosa, qual è la parola comando di Dio nel capitolo 2. Confrontatelo con quello che dice la donna. Qual è il secondo errore? Esatto. Dio non aveva detto non devi toccare. Dio le ha detto soltanto non le devi mangiare. Terzo è si dice Dio aveva detto che, cioè tu quando le mangerai certamente dovrai morire. Invece la donna dice non lo dovete toccare altrimenti adesso vedremo. No? In realtà c'è anche un quarto errore. Si riesce a cosa? Non ci sono voti, non ci sono alla fine del corso, non ci sono attestati. Qual è il quarto errore? Dio parla al singolare, la donna parla al plurale. Certamente dovrai morire, la donna dice non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Allora, cominciamo a vedere gli errori.
Comando di Dio, la donna.
Sì.
Perché?
Lo vediamo. Perché si rivolge, perché si gioca sulla donna, eh? E il Dio, cioè il serpente prende tutti e due. Vedremo che l'uomo no? Poi entrerà in scena dopo, ma si coinvolge con la donna. La donna, perché la donna? Perché nella Bibbia molte volte la donna è l'immagine della sapienza e l'immagine della follia. Cioè c'è un aspetto, no? Cioè nell'umanità che è composta da uomo e donna c'è delle sottolineature rispetto a, appunto, alla sapienza, che vengono date maggiormente alla donna, come immagine, no? Molto bene. Qualcuno dice, io ho trovato anche come commento, che il serpente va dalla donna, anche perché volendo prendere l'umanità intera, no? La dimensione dell'ascolto normalmente è più femminile. Perché le donne anche, voi donne anche nel fisico siete fatte per ricevere in qualche modo, no? Noi uomini facciamo, noi uomini costruiamo, noi uomini lo vedremo anche poi dopo, no? La donna è legata più all'ascolto, all'accoglienza, alla relazione, no? Tra maschile e femminile, eccetera. Però sono tentativi di. Però la cosa è prendere tutti e due, no? Partendo da lì. Allora,
comunque quando il comando lo dà l'uomo,
il comando lo dà
ad Adamo.
Sì, poi vengono tutti e due, cioè è chiaro che ci sono tutti e due, sì. Sta parlando all'uno ancora. Andiamo avanti. Allora, quindi ricordate che siamo in un racconto sapienziale, in un racconto che utilizza dei simboli, no? Noi dobbiamo decodificare. Per cui l'Eden, cos'è l'albero al centro, no? L'albero al centro del giardino. Allora, il giardino cos'è? È il luogo della vita, no? È il luogo della vita. Fuori dal giardino non c'è la vita, allora è il luogo della vita. Il luogo dove Dio pone l'uomo. Quindi ci sono l'uomo e la donna, ci sono gli animali, Dio va a passeggiare con l'uomo e la donna, è il luogo delle relazioni, della relazione delle relazioni, cioè la vita, il luogo della vita sono le relazioni. Noi viviamo di relazioni, no? E moriamo non avendole, no? Allora, dire cos'è al centro di una relazione significa dire qual è la cosa più importante in una relazione. Allora, se per esempio qualcuno, così, sto parlando con un amico, a un certo punto questo amico mi fa, senti, ma permettimi, mi fa, ma tuo padre per te chi è? E mi fa, che domanda mi fa? Ma dai, sì, faccio una domanda più seria. Allora, se devo dire la cosa fondamentale, mio padre è uno che mi vuol bene, a cui io voglio bene, sì, poi dopo c'è la sua età, poi le bombe, eccetera, però, no? Cioè, la cosa fondamentale. È molto diverso che alla stessa domanda uno risponde dicendo mio padre. Mio padre è uno che non mi ha mai permesso di vivere. Allora, è diverso, no? Una relazione impostata da Dio, dove al centro cosa c'è? Dio. Mangia. E una relazione che la donna, sul suggerimento del serpente, sta cogliendo, sta in cui al centro di una relazione con Dio c'è prima di tutto uno che ti dice non puoi. Guardate che tanti cristiani, no? Sono quelli soprattutto che vedono sempre la legge, no? Quelli che parlano sempre della legge di Dio, la legge di Dio, di più che l'amore di Dio, vedono la legge di Dio. Cioè, alcuni vivono la loro relazione con Dio mettendo al centro un Dio che dice tu non puoi. Non puoi. È molto diverso un padre da un padrone. Da un padrone. Cioè si sta sconvolgendo l'immagine di Dio, no? A partire dal suggerimento, no? Dell'antico menzioniere, no? Del serpente antico, no? E si sta stravolgendo l'immagine di Dio. Quindi al centro la donna comincia a porre l'albero della vita. E poi, attenzione, non ne devi mangiare e non ne devi toccare. Dio aveva detto soltanto non ne devi mangiare. La donna aggiunge non ne devi toccare. Beh, questo lo comprendiamo molto facilmente perché penso che tutti noi l'abbiamo vissuto, da ragazzi e poi quando si è genitori, chi di voi lo vive con i propri figli, cioè che in quel momento in cui il figlio dice io in questa casa non posso fare niente. Allora la madre gli dice no, tante altre cose che puoi fare, cioè questa cosa qui non puoi fare. No, cioè è quell'atteggiamento della frustrazione, no? Dell'aumentare il nemico, per cui Dio non vuole che ne mangi e che non lo tocchi. No, Dio non te l'ha detto, lo puoi toccare. E poi terzo era certamente moriresti, dovrai morire. Una cosa è diversa, no? Cioè cogliere che se tu metti la mano nei due buchi non ci riusciamo, ma se uno ci tenta anche e si becca la scossa, è conseguente al gesto, no? È molto diverso dire attenzione, non mettere la mano lì, perché altrimenti, cioè dove io non metto la mano lì, non perché ho capito che se metto la mano lì prendo la scossa, ma non metto la mano lì per paura di te che me lo stai. Allora io penso, chissà che piacere quello lì mi vuole vietare, no? Di mettere la mano. Quindi dove io non lo faccio più perché ho capito, no? Il senso di una cosa, l'ho fatto mio, ma non lo, cioè io lo vorrei anche fare, ma non lo posso fare perché quello mi vede e poi mi manda all'inferno. No, io lo farei pure, ma non lo posso fare. Perché lui mi scruta e mi conosce. Okay. Quindi è interessante, no? Allora, dopo la donna Eva sta dicendo, io lo farei pure, ma non lo faccio perché se lo faccio lui mi fa morire. Allora perché? Scusate, ci sono tante cose da dire e io cerco di dirle, spero in maniera... Allora vedete, il serpente si attacca a questo, no? E allora cosa ha detto alla fine? Io non lo faccio perché quello lì, se lo faccio, mi fa morire. E il serpente si attacca proprio a questo. Non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiate, siete dentro i vostri occhi e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Cioè, il serpente ti sta dicendo che non morirai affatto, anzi, quando tu lo farai e sarai come lui, no? Non avrai più bisogno di lui. Cioè, nel senso che noi abbiamo bisogno di Dio, no? Dio sta su e noi stiamo giù. Ma se noi stiamo su, cioè, no? Non ci abbiamo più bisogno. Quindi, lui lo sa. Allora cosa fa? Ti tiene sotto per paura della morte, perché se tu ti liberi, muore lui. Muore. Pensate, una volta all'Aquila, quando facevo il cappellano, quando c'era una città, e c'era anche una cappella in città, e incontro un ragazzo che veniva in cappella, partiva in cappella, poi non si era visto più. Allora, ciao, lo saluto, dice, ciao, come va? Come stai? E lui mi dice due cose, poi si ferma e mi fa, sai, non vado più a messa la domenica e sto bene. E allora io, no, cioè, poveretto, dentro di te, no, l'immagine di Dio che ti portavi è uno che col fucile così e ti dice, va a messa la domenica. Guarda, te lo dico per te, perché ti conviene, va a messa la domenica. Perché se non vai a messa la domenica, minimo, la domenica non è domenica. No? Una volta ascoltavo con grande compassione i tentativi fallimentari di un padre che cercava di motivare il figlio sedicenne ad andare a messa la domenica, no? E uno dei motivi era dire ma poi ti senti meglio, allora qui l'idea è di un Dio, attenzione, il secondo passaggio qual è? Egoista di sé. Mentre il primo passaggio è un Dio egoista delle sue cose, adesso il passaggio successivo è un Dio egoista di sé. Cioè lui sta bene, se la gode, e tu sei sottile. No? Lui è eterno e vive per sempre, noi dobbiamo morire. Viviamo un po', ma questa vita gliela dobbiamo dedicare. Quasi viviamo un po' per sentire com'è bella la vita e come dura morire. Allora lui se la gode, lo dice queste cose. Quindi il serpente sta presentando una seconda immagine di Dio, no? Falsa, di un Dio egoista di sé. Lui non vuole che tu diventi con me. Lui non vuole che tu diventi con me. Ma di fatto, scusate, gli uomini che credono Dio sono uomini, no? I circoli dei dei sono esclusivi. Mica sono tutti, cioè, quelli, i luoghi dei VIP, no? Sono di pochi. Perché se non. Se sono di tutti non. Non so più. Per cui, vedete, il serpente dice, lui non vuole, se tu ne mangi diventi come lui. Allora la donna dice. L'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Attenzione a queste tre dimensioni. Vide che l'albero era bello, vide che l'albero era buono, vide che l'albero, potremmo dire, era vero, stabile, cioè desiderabile per acquistare saggezza. Il saggio è colui che sa distinguere il vero dal falso, che sa assaggiare le cose in qualche modo. Allora, guardate che la bellezza, la bontà e la verità sono gli attributi trascendentali dell'essere assoluto. Allora, in qualche modo, che cosa sta accadendo? Sta accadendo che quello che prima la donna vedeva in Dio, lo sta vedendo in un albero. Attenzione, non importa più qual è l'albero, non importa più, perché importa che lei non si fida più della parola del Signore, ma si sta fidando della parola del serpente, non importa qual è l'albero. La cosa che sta guardando in un oggetto quello che prima vedeva in Dio, e la cosa peggiore è che si sta aspettando da un oggetto quello che prima si aspettava da Dio. E lì dove sei in questa cosa, no? Cioè che tu ti attendi la vita con la V maiuscola da oggetti o da persone facendo delle luce. E allora ne mangia, vedete adesso rimane il marito, prese il suo frutto e ne mangiò, e poi gli diede anche al marito che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Vedete, no? Prima erano già nudi e non ne provavano, adesso conobbero di essere nudi, però intrecciarono con di fico e se ne fecero cinture. Interessante, prima di rompere la relazione con Dio, potevano essere nudi nella loro carne senza vergogna. Adesso si incrina anche la relazione tra uomo e donna. Bisogna mettere delle foglie, no? Di fico. Attenzione, mangiano e non diventano Dio. E qui, io almeno fino a qualche tempo fa seguivo i commenti che dicevano non diventano Dio perché noi non siamo Dio, cioè siamo creature, quindi c'è un'illusione nel voler diventare Dio, e poi dopo c'è il fatto di tu sei creatura, ma non sono creature, ma poi mi sono detto, cioè ho trovato altri commenti che mi hanno aiutato a dire no, non è così, non è sufficiente, non è sufficiente. Loro non diventano Dio perché il Dio di cui parla il serpente non esiste. Il Dio di cui parla il serpente, che è il Dio della concupiscenza, del Dio che vuole essere solo lui, tutto lui, no? Sapete quelle persone che appunto si credono in Padre Eterno, no? Che hanno un ego smisurato, sono solo loro, sono loro, non lasciano spazio agli altri, sono solo loro. Questo Dio non esiste. Non esiste. Perché il Dio di Gesù Cristo, che è il Dio della tradizione ebraica, è il Dio che nella sua onnipotenza pone limiti a se stesso per dare spazio a te. È il Dio che si autolimita. Ricordate quell'interpretazione, no? Il Genesi 1,26, dove si dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quando Dio va a creare l'uomo si dice Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E basta, e così va avanti. E allora Dio lo vuole creare a immagine e somiglianza, ma crea solo un'immagine. Crea solo un'immagine. E quel facciamo, secondo alcuni autori, è rivolto all'uomo. Cioè, come dire, io ti voglio creare immagine e somiglianza. Immagine la faccio io, somiglianza la faccio tu. E a me piace molto, no? Perché mi sembra che un po' corrisponda anche un po' alla nostra esperienza quotidiana. Cioè, noi c'è un materiale che abbiamo ricevuto, uno dice poteva essere meglio, e vabbè, quello che è anche il ruolo da tante parti, e, però poi dopo c'è un lavorare, no? un assumerlo e crearlo, no? Insieme con me. Allora non diventano Dio, perché il Dio della menzogna presentata dal serpente non esiste. Il Dio della concupiscenza.
Scusa, poi individuano
facciamo... No, non importa più. Il racconto non interessa, perché il racconto non sta, il peso del racconto non è sull'anima. Il peso del racconto è di quale parola di figlio. Perché la presenza di Dio è legata alla sua parola. Allora Genesi 3 è il fatto che loro, a partire dal suggerimento del serpente, non si fidano più di Dio. E non si fidano più della parola, quindi si fidano della parola del serpente. Quindi giocato sulla fede, fede intesa come fiducia, a quale parola tu fai fiducia? E tu fai fiducia a partire da chi ti dice la parola. Per cui se colui che ti dice la parola tu sospetti che sia realmente buono, padre Govati del biblico diceva sempre che secondo lui la radice di tutto il racconto di Genesi 3 è il sospetto di Dio. Cioè che Dio non sia realmente buono. Fino in fondo. E notate un attimo un'altra cosa, che il serpente non parla del Signore Dio. Ricordate che ho detto Signore Dio, no? Il serpente dice sempre Dio. Serpente taglia la memoria, perché ricordate che il Signore Adonai era legato alla tradizione della memoria, no? Serpente taglia la memoria e rimpicciolisce Dio. Dio non è più il Signore Dio, è Dio. È proprio su questo, vedete, perché su quello che dicevo prima, del fatto di Dio che nella sua onnipotenza, il Signore Dio che nella sua onnipotenza pone limite a se stesso per permettere che l'altro viva, in questo senso si capisce anche il discorso del comando, o nella lettura del serpente del divieto. Di per sé sono due cose diverse, perché non è un divieto quello che deve fare, è un comando, è un'indicazione. Il serpente la fa leggere come divieto. Allora, perché? In ebraico conoscere è la stessa radice del verbo mangiare. In qualche modo l'ebreo conosce mangiando la cosa, unendosi alla cosa, no? Cioè, l'esempio classico che abbiamo tutti è quello di Maria, che dice: com'è possibile che te non cinca? Non conosco uomo, allora non mi sono mai unita a un uomo da fare sessualmente da finalmente. Allora, in qualche modo, quindi conoscere ciò che è bene e ciò che è male, ti viene detto, guarda, ciò che è bene e ciò che è male, fino in fondo, non stabilisci tu. Cioè che se è vero che ci sono dei valori, dei disvalori culturali, legati a del tempo, no? E poi l'umanità, però ci sono delle cose che permangono, cioè delle cose che ti indicano la vita e delle cose che ti indicano la morte. E queste sei chiamato a scoprirle, a coglierle nel creato, nella, no? E a vivere secondo queste indicazioni, ma non sei tu. Allora, in qualche modo, accetta il limite, no? Il limite che ti dice c'è un altro. Così come Dio, no, pone limite per dare spazio a un altro, così anche tu, no? Sei chiamato ad accogliere, a mangiare di tutto, e dell'albero della vita, vivi, qui, accettando il tuo limite. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Allora, qui dobbiamo correggere questa traduzione. Già la passata non seguiva alla lettera il testo ebraico. Vedete, perché uno dice perché non è stato tradotto alla lettera? Perché... c'è, allora la traduzione la fanno i biblisti, poi si uniscono ai liturgisti, poi si uniscono ai pastoralisti, no? Allora i pastoralisti ti dicono: guarda, la gente non conosce la Bibbia, è ignorante, per cui se tu certe cose le lasci così, uno che si mette a leggere già non capisce, eccetera. Perché? Perché qui in ebraico c'è scritto che poi udirono la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Allora, la difficoltà è cioè la voce passeggia? Come fa una voce a passeggiare? Però vedete, già i rabbini, perché questo è, noi dovremmo, speriamo, sempre più imparare dalla tradizione ebraica, cioè che la tradizione ebraica è capisci ciò che è scritto, cioè fai i conti con ciò che è scritto. Se c'è scritto che la voce passeggiava nel giardino, tu devi cercare di capire, devi chiedere a Dio che ti illumini a capire come mai una voce può passeggiare. E i rabbini dicevano, sì, la voce può passeggiare. Perché? Perché tu passeggi, è la voce di Dio, è dentro di te. Bello questa cosa. Quindi noi, siamo noi che camminiamo, diceva, la voce di Dio c'è dentro, la voce di Dio ci parla. Infatti poi l'uomo dirà, ho udito la tua voce, vedete nel giardino. E allora chi passeggiava nel giardino, tra l'altro vedete, torna Signore Dio. Notate? Fino a c'era Dio, questo Dio rimpicciolito, adesso ritorna il Signore Dio. Chi passeggiava alla Ruach, allo spirito, no? L'uomo con sua moglie si nascose. Vedete adesso l'uomo e la donna presi da ormai dalla menzogna del serpente antico, dalle perverse immagini di Dio, si nascondono in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Allora, attenzione, queste sono le prime parole della nostra condizione umana, no? Perché noi la condizione dell'Eden non l'abbiamo mai sperimentata, neanche chi scriveva l'ha mai sperimentato, sono delle proiezioni di quello che, no, dovrebbe essere se non ci fosse la morte, se non ci fosse il peccato, no, eccetera. Per cui sono le prime parole della nostra condizione umana, ed è interessante perché le prime parole sono: il Signore Dio ti dice dove sei, e l'uomo si nasconde. Questo lo dico perché a volte nella spiritualità cattolica ci sono invece delle visioni un po' più, come dire, trionfaliste, cioè nel senso che Dio, cioè questo Dio che non... Il silenzio di Dio. Dio non parla, ma come mai Dio non parla? Cioè noi siamo sempre qua e Dio non ci parla. E senza domandarti, ok, qual è la nostra pratica di ascolto, laddove la Bibbia parla continuamente? Di un Dio che lo vorrebbe. Però ancora di più, ci sono stati dei movimenti, c'è stato un movimento, non mi espongo troppo, ma voi vedete, che negli anni passati ha fatto un convegno in una ridente località di mare, che si intitolava Cercatori di Infinito. Bellissimo. Come dire, tu chi sei? Io sono un cercatore di infinito. Bellissimo. Degli Indiana Jones dello spirito, no? Sai, quelli che cercano Dio come il lancinotto alla ricerca del Santo Graal. Allora, secondo me, in questo c'è uno smisurato orgoglio.
smisurato, smisurato. Come ci
pensiamo? Questa scrittura ci narra che c'è un Dio che nella sua infinita pazienza continua a venire a cercarci in tutti i buchi in cui noi continuiamo a nasconderci.
No, allora noi siamo al centro. No, no, le prime parole sono: il Signore Dio dice, dove sei?
Dove sei? Dove fuggi?
Perché questa è la nostra condizione. Gli uomini in fuga, cioè tutti quanti in corsa, no, dicono: cosa fai? Corro anch'io. Siamo uomini in fuga.
E allora vedete, dove sei? Rispose: udito la tua voce, vedete, non il rumore dei passi, vedete, qui non ho detto bene, non è il rumore dei passi, è la tua voce. Nel giardino? Ho avuto paura? Perché sono nudo? Sono fragile e ho paura di te, che tu possa approfittare della mia fragilità. Mi sono nascosto. Vede, chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Vedete, sempre così, no? È sempre così che il Signore fa una domanda chiusa in versetto, quelle domande che hanno due possibilità, sì, no. Però siamo creativi, cioè quindi troviamo un'altra possibilità di dire: la donna, cioè. E sempre così, noi siamo degli innocenti, no? Traviati dagli eventi della vita, cioè la nostra anima è pura fondamentalmente, e la colpa è, cioè, no? Siete la nostra rovina, non possiamo fare a meno di voi, siete la nostra rovina, questo è la... E allora è il meccanismo molto presente, no? Della cercare di salvarsi scaricando la colpa sull'altro. Attenzione, uno scaricabarile che non si ferma alla donna, no? Perché la donna che tu, perché alla fine il vero colpevole di tutti i nostri casini è Dio. È sempre così, è sempre così. No. Uno dei cammini è Dio. Dio. Mi ha fatto ridere una volta il cappello universitario, una persona, una ragazza che venne. Cominciò a raccontarmi che era riuscita a tagliare finalmente una storia molto negativa che stava avanti da tanto tempo ed era riuscita finalmente a dire questo qua, a dire questo. E io ho detto: sono contento per te. Però mi fa: no, però c'è un'altra cosa. Cioè, io vorrei sapere, dice, perché Dio me l'ha fatto incontrare, no? Allora gli ho detto: senti, ma tu quando l'hai incontrato in tutti questi anni con lui, il tuo cervello dov'era? In vacanza? Cioè, nel senso che, no? Se volete, è molto più comodo un Dio grande burattinaio. No? Un Dio grande burattinaio. Soprattutto lui. Per cui anche Roberto Di Mattei, che è questo qui il vice del CNR, che ha avuto il coraggio di dire che lo tsunami è un dirigente della giustizia di Dio. E allora la, sì, potete trovare in internet tutto questo, il vice direttore del CNR, tanto che il CNR ha detto: guardate, noi non abbiamo, come CNR non abbiamo niente a che fare con quello che questo qui ha avuto il coraggio di dire. E non solo questo, ha detto anche altre bestemmie nella serie: i bambini innocenti che sono morti, il Signore li ha voluti purificare in un battesimo, guarda cose terribili. Comunque, non su questo, la cosa che è dire che tu, no? Per cui, vedete, vuole salvarsi, appunto, scaricando tutta la colpa sull'altro, no? In fondo, cioè, come dire, dicendo di no a una dimensione di solidarietà che noi abbiamo, anche di noi. Cioè, nel senso, io, per me è stato chiaro una volta che, vi ricordate, più o meno ormai più di 15 anni fa c'era la guerra in Jugoslavia, no? E allora io ero a Roma, studiavo a Roma in uno studentato, gesuiti, E allora un gesuita invitò a pranzo una ragazza di un movimento cattolico, però non una responsabile di quelle di GMG 90, 94, non so, quelle sanno, eh? E allora ci sedemmo, parlavamo, diciamo, e il discorso cade sulla guerra, no? Allora lei viene fuori dicendo, ma questi serbi, questi bosniaci, cioè si vede come ci sono delle persone anche delle popolazioni di culture primitive, per quello che si fanno tra di loro, per quello che eccetera, no? Allora mi permetto di dire che è vero quello che accade purtroppo, però è anche vero che un imprenditore del nord-est mi aveva detto che, dato che la sua azienda era in grande crisi, dei suoi amici imprenditori gli avevano offerto, no, la possibilità di mettere in un traffico di armi di droga i suoi camion, che gli avrebbe fruttato tantissimi soldi. E lui mi disse che era stato molto tentato, e grazie a sua moglie, che gli aveva detto no, lui era riuscito a dire di no. Allora, questo non per dire allora che noi siamo i bastardi e loro sono gli innocenti. No, ma che tu sia serbo, che tu sia croato, che sia italiano, ciascuno di noi si gioca nella sua scelta fondamentale di scegliere la vita o la morte. E chi siamo con noi? Con noi. Allora, ecco, no, questo... Notate... e qui ci fermiamo, poi andremo avanti la prossima volta. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato. La donna dice il vero. La donna dice il vero. Forse vedremo anche questo potrà essere legato alla promessa che poi sarà fatta alla donna di redenzione. La donna dice il vero: il serpente mi ha ingannato. Attenzione. Anche questo racconto del serpente dice, per la mentalità ebraica, che la nostra vera natura non ha il male dentro. Cioè, attenzione, noi ne siamo responsabili, il male lo facciamo noi, però Dio, il male viene da fuori. Il male viene da fuori. Cioè non c'è, no, nella natura, quando intendiamo, no, con natura l'essenza dell'uomo, per la Bibbia l'uomo è creato buono, bello, e Bibbia è che era molto bello. Quindi un cristiano, secondo me, non potrebbe dire che la natura dell'uomo è cattiva. No. Allora noi non siamo veramente noi stessi, per cui noi siamo in cammino verso la nostra natura. Ma dicendo questo, no, la Bibbia testimonia che, cioè la tradizione, che questo male viene da fuori. Poi attenzione, ormai è dentro di noi, ormai è dentro di noi, per cui noi comprendiamo anche le parole di Gesù che dice, no, che ogni cosa cattiva viene dal cuore dell'uomo, perché il nostro cuore non è il paradiso che non abbiamo mai sperimentato. Però ecco, allora. Vedete, quindi questo racconto ti dice che il peccato cos'è? La rottura della relazione vitale che porta alla morte. La rottura della relazione che porta alla morte. Quindi il peccato non ci fa cattivi, il peccato ci uccide. E la radice della rottura della relazione, secondo questo racconto, è quelle immagini perverse che ci portiamo dentro, le svariate, poi alla fine la Bibbia le riassume, poi dopo hanno i vari, questi, no, dicevo, Dio ricattatore, Dio che se non fai benedire casa e ti sbrighi, che cosa ti succede, no, il Dio, scusate, il Dio che magari ogni tanto può accaderci, quello ti dice come stai, come va? E tu dici, ma guarda, sei strano, va bene, proprio bene, mi sento anche strano, mi sembra già... E dentro di te nasce il pensiero, chissà che cosa il Signore ti sta preparando. Cioè, come dire, respira, perché tra poco va a arrivare la parola. E quindi un Dio che
no? Cioè, ti deve stare addosso, ti deve, no? Oppure alcune volte che forse quando eravamo più giovani ci avevano detto, ma quanti doni il Signore ti ha fatto? Ma veramente quanti doni il Signore ti ha fatto? Chissà che ti chiederà. Quindi della serie, questo Dio banchiere, no? Che ha fatto il suo investimento su di te e poi non vuole più interesse. Allora, le perverse immagini di Dio che lavorano nel nostro cuore. Guardate, comprendendo questo si capisce di più Giovanni 17,3. Si dice, no, non conosco tutta la Bibbia a memoria, cioè quasi il versetto, poi sparo così non andare sicurezza, e che dice che la vera vita, Padre, è conoscere te, conoscere te, e colui che tu hai mandato. La vera vita è conoscere il vero volto del Padre. Ed è quello che Gesù ha cercato di fare. Svelare il vero volto di Dio. Svelare il vero volto. Allora, ecco. Vedete come sono densi questi racconti, no? Vedevamo altre volte dei racconti in cui siamo andati più velocemente, no? Cioè, attenzione, e qui dice veramente la grande riflessione che questi sapienti, no? All'interno delle loro comunità di fede hanno elaborato e scritto in questi, no? Stati, ripensati, pregati, no? E che in questo senso li crediamo veramente aiutati dallo Spirito, no? Con tutta la loro intelligenza, con tutta la loro... nel senso che anche qui, non, qui è proiezione, cioè qui è proiezione all'indietro, non è che si dice, allora ci dice che già il primo uomo e la prima donna erano già sposati, no? No, non vogliono dire questo, però gli scrittori, parlando dell'uomo e della donna, dato che loro vivevano, no, nella condizione ancora oggi, no, di stare insieme, di sposarsi, allora chiamano l'uomo a volte marito.
Non mi sembra di sentire parlare mia madre, che quando vede i due che hanno avuto rapporti, dice no, quelli sono marito e moglie. Mi ha fatto
ripensare. No, vabbè, sì, però è una cosa... Sì. Non è proprio... Cioè, sì. Un'altra cosa. Allora ve lo lascio alla vostra riflessione. E così... per ci tornare, rileggerlo. E la prossima volta concluderemo il capitolo 3, vediamo se cominciamo già il 4, vedremo. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Gloria al Figlio e ora e sempre.
Buona serata.
Grazie. Io sono Francesco, l'avvocato del diavolo.